Ciao, Peter.
Parkour!
Io solo una cosa voglio sapere.
Dov'era Gondor quando cadde l'Ovestfalda?
Boom. Io sono ineluttabile.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Sono il conde...
L'hai fatto, brutto figlio di puttana.
Sei solo uno stupido pezzo di merda.
Vino!
Vino cartonato.
Plata.
Tac.
O plomo.
Con chi stai parlando? Dici a me.
A me me ne frega un cazzo, andiamo a piaggerato.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
E riparte Cult Fiction, la rubrica dedicata al cinema, in diretta dagli studi di Unica Radio, quarta stagione, quinta puntata, anche stavolta tutta al femminile. Io sono Eleonora e sono in compagnia di Valentina alla regia.
Ciao.
E della mia co-speaker Marta. Ciao!
Ciao Ele, ciao a tutti gli ascoltatori di Unica Radio. Sì, puntata scoppiettante, oggi parleremo di sport, tanto sport, parleremo del film con protagonista Will Smith, Una famiglia vincente, poi parleremo di Space Jam. Chi di voi non ha visto Space Jam? Dai, insomma. Poi avremo un'intervista a Rui Menarini.
Sì, docente universitario al DAMS di Bologna, critico cinematografico, e oggi esce il suo nuovo libro, La grande illusione, storia di uno spettatore, correte a comprarlo in libreria. Poi ci sarà la... concluderemo il ciclo dedicato alla serie Made, quindi restate con noi, Beyoncé, Be Alive.
Yeah.
speriamo abbiate alzato il volume. Abbiamo ascoltato Beyoncé con Be Alive, che è la colonna sonora del film di cui parleremo adesso, Una famiglia vincente, King Richard. Cosa ci sai dire, Marta?
Esatto, il film diretto da Reinaldo Marcus Green, candidato a ben 6 premi Oscar, quindi probabilmente qualcuno a casa, io penso, ne porterà.
Speriamo.
Di che cosa parla in sostanza? Questo è un dramma biografico sportivo, appunto parla della vita, soprattutto della gioventù delle due sorelle Venus e Serena Williams, e di come questo padre molto prepotente, molto offensivo, molto forte, che è interpretato da appunto Will Smith, le allena e ci mette tanto impegno, tanto coraggio, perché la loro non è una famiglia né ricca né benestante e vivono in un quartiere piuttosto malfamato.
Esatto, vivono a Compton, un quartiere americano in cui insomma c'è una realtà molto 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 difficile. E niente, di cosa tratta? Richard Williams ha deciso che le figlie avrebbero avuto un futuro da tenniste.
Lui l'ha deciso, lui sì. Si è deciso, voi dovete diventare campionesse.
Sì, e lo diventerete, cioè credeva fortemente in loro. Meno male, cioè qualcuno doveva pur credere in queste ragazze, che poi effettivamente sono diventate delle promesse del tennis.
Esatto, il padre che le portava da vari allenatori a farle vedere e ha fatto bene.
Ha fatto benissimo. Ricordiamo anche il periodo storico, siamo negli anni 90 e nel mondo del tennis prevalevano le donne bianche, cioè era impensabile vedere una donna nera.
Da bianchi e da ricchi, diciamo.
Eh sì, assolutamente sì. Bene.
Quindi il padre le porta da diversi allenatori, le fa allenare e loro per un certo periodo vengono tenute un po' nascoste, perché lui ha paura che loro si brucino troppo in fretta, e quindi a un certo periodo le tiene nascoste, però loro vogliono emergere, loro vogliono giocare, vogliono vincere, vogliono vivere questo sogno di diventare tenniste.
Sì, cioè quello che prevale nel film non è tanto il tennis e il sogno di queste ragazze, cioè sì, anche questo, però in primo piano c'è la famiglia, è il tema principale, i valori, con i suoi valori, no? Infatti il protagonista, interpretato da Will Smith, preme proprio su quello, sul fatto che comunque le sue figlie devono mantenere i valori della vita,
però
no?
Si lotta e devono si convolge tutti assieme, sì. E lui ci tiene su questa cosa.
Sì. E possiamo dire anche che questo è un riscatto più del padre che delle figlie, perché comunque ha vissuto una realtà difficile. Giusto, Marta?
È un po' il suo sogno, è il suo sogno che non è riuscito a realizzare, quindi vuole che le figlie riescano a realizzare questo sogno. E lui, appunto, loro sono un esempio per tutte le ragazzine nere sulla terra, no?
Sì, il prossimo passo che stai fare non rappresenterà solo te, rappresenterà ogni ragazzina nera sulla terra.
E ora ci ascoltiamo.
Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Some call it some call.
come to paradise.
Ho lasciato un po' di suspense, ma ovviamente erano i Green Day, li avete riconosciuti. Ma ora sentirete cantare noi!
Esatto!
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gesù Cristo!
Dottore!
Tanti auguri a te!
Tanti, tanti, tanti auguri a Tore che è a Berlino in occasione del Festival della Berlinale.
Esatto.
Di cui parleremo adesso.
Ieri c'è stata appunto la cerimonia di premiazione.
Sì.
E ha vinto il film Alcaraz, che quindi ha trionfato la Spagna. Un film di Carla Simón che vince appunto l'Orso d'Oro come miglior film alla 72esima edizione della Berlinale. Di cosa parla questo film, in due parole?
La pellicola di Carla Simón parla di una famiglia che è minacciata di sfratto dal proprietario del terreno perché gli alberi devono essere sostituiti da dei pannelli solari e le preoccupazioni economiche portano a delle fratture in famiglia, mentre il destino di ognuno incombe. La famiglia combatte quotidianamente contro i soprusi di padroni e sistemi che vogliono sradicare l'agricoltura dalla sua esistenza.
Quindi è una storia di una famiglia in lotta, diciamo, contro la modernità che gli vuole strappare la terra.
Sì, storia interessante.
Sì.
La storia inoltre è ispirata alla esperienza personale della regista che ha scelto degli attori non professionisti che parlano il dialetto catalano. Bellissimo.
Come ogni buon catalano ci tiene al suo dialetto.
Sì, come altri vincitori, The Both Sides of the Blade di Claire Denis, che porta a casa l'Orso d'Argento per la miglior regia. E poi c'è il premio alla giuria di Rob of Gems della giovane Natalia Lopez Gallardo, che si porta a casa appunto l'Orso d'Argento. Però purtroppo i film italiani non portano a casa nessunissimo premio. Infatti, il povero Paolo Taviani con Leonora Dio non porta nessun premio, Marta.
Purtroppo no, il nostro Paolo ha 90 anni, ha fatto questo bellissimo film che era nella sezione non ufficiale, quindi non era in gara, che racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello, molto bello. Però ha vinto il premio Fipresci, quindi che è un premio della critica.
È bello lo
stesso.
Che lui
ha dedicato appunto alla memoria del fratello scomparso, Vittorio, con cui aveva vinto tempo fa, addirittura nel 2012, il film Cesare deve morire.
Meraviglioso capolavoro del cinema italiano. Dai, possiamo dire che comunque si è portato a casa un buon premio. E comunque erano due fratelli che hanno fatto tanta, tanta, tanta roba.
Che genere facevano?
Hanno fatto più che altro documentari, no? Di stampo neorealista, si rifacevano un po' a Rossellini, insomma, tanta roba. E poi fuori concorso c'è stato il film di Dario Argento con Occhiali Neri, che andremo a vedere il 24 febbraio. Marta, verrai? Ti terrò la mano?
Io amo gli horror, ovviamente verrò.
Restate con noi, ci sentiamo dopo.
I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. I said there is no reason for my fear, 'cause I feel so secure when we're together. You give my life direction, you make everything so clear. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold dark winter's night, and I'm getting closer than I ever thought I might, and I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. It's time to bring this ship into the shore. Fight this feeling anymore. If I have to crawl upon the floor, come crashing through your door, baby, I can't fight this feeling.
Abbiamo ascoltato Rock of Ages, ma parlando di cinema e di andare al cinema, tra poco ci sentiremo il notiziario cinema, quindi tanti bei consigli.
Che bello, chissà cosa ci aspetterà adesso.
Ora sentiremo un po'.
Dai, siamo curiose. Scaldiamo un po' le poltrone.
Notiziario.
Ascoltiamocelo.
Gli occhi di Tammy Faye.
Tammy Faye, che hai fatto?
Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
Jim predicherà e io canterò.
Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi.
Non stiamo facendo niente di male però.
Gli occhi di Tammy Faye, al cinema. Enigmi, azione e avventura.
Sogno questa roba da quando ero bambino.
La caccia al tesoro ha inizio. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas.
Al vincitore e il bottino.
Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema. Assassinio sul Nilo.
Vi presento Hercule Poirot.
È il più grande detective vivente.
A febbraio.
Ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima.
L'assassinio è solo l'inizio.
Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
A San Valentino l'amore arriverà a tempo di musica.
Io sposerò te.
Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma.
Chiamami se ti senti sola.
Mi sento sola.
Marry Me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino.
tante novità. Un film sui videogiochi, Enchanted, con Tom Holland di nuovo. Marta, cos'è successo?
La strana coppia Tom Holland e Banderas.
Che non porta la gallina stavolta.
No, penso che siano più degli esploratori che vanno in giro a fare robe strane. Non so, essendo ispirato a un videogioco, io non me ne intendo di videogiochi, quindi magari gli amanti del genere lo andranno a vedere sicuramente.
Sì, lo apprezzeranno, chissà. A me ha colpito tantissimo gli occhi di Tommy Fail, il nostro amato Garfield, perché? Non il gatto.
No, ciao Tore, ti vogliamo bene.
Esatto.
Ogni volta che pronunciamo Garfield. Sì, lui è poliedrico, nel senso che lui sa fare queste cose, quindi dove lo metti sta. E penso che anche in un film drammatico lui fa il suo. Veramente.
Sì, sì, sa fare tutto assolutamente, chissà. Ma cosa facciamo? Prenotiamo il biglietto, andiamo assieme?
Sì,
che ne dici?
Signori della Notorious, noi prenotiamo il biglietto, siamo in quattro.
Esatto, prenotateci per favore, perché ci teniamo particolarmente, perché ne vogliamo parlare in radio, quindi...
Sì, aspettateci, oppure altrimenti se amate i thriller gialli andate a vedere Poirot, che è sempre bello.
Sì, è sempre bello. Beh, una cosa che sicuramente vi consigliamo, andate al cinema.
Andate
ora
al
che
cinema.
Si può, andate al cinema a vedere i film. We'll be right back.
Sonica Radio riparte Cult Fiction. È arrivato il momento di fare una chiacchierata con l'ospite di oggi. Si tratta innanzitutto di un docente, un critico, giornalista. Abbiamo il piacere di chiacchierare con Roy Menarini. Benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti, ciao.
Come sta?
Bene, bene, voi tutto bene?
Tutto a posto, tutto a posto. Dunque, siamo davanti a un critico cinematografico in un programma di cinema, di approfondimento. E quindi la prima domanda, che è un po' una cassetta degli attrezzi, ecco, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una recensione, oppure le recensioni adesso dicono che le fanno tutti quanti, quindi un'opinione, una riflessione affinché possa essere utile al pubblico, a chi la legge o a chi l'ascolta?
Ma io direi che l'idea principale della recensione ancora oggi, per potersi chiamare così, è appunto non essere esclusivamente un'opinione. Le opinioni ce le abbiamo tutte su qualsiasi cosa, e ne parliamo magari a tavola o scriviamo qualcosa sui social network, quello non è un problema. Però se vogliamo definire la recensione, deve avere delle caratteristiche un pochino più solide, cioè avere innanzitutto una conoscenza della materia, che è la precondizione necessaria per poter riuscire a parlare di film, e in secondo luogo avere un giudizio che viene sviluppato in maniera analitica, approfondita e argomentata. Ecco, mi fa schifo o è un capolavoro non sono delle categorie critiche, sono delle opinioni. Certo. E quindi è necessario articolare il discorso. Ovviamente gli strumenti con cui articolare questo discorso vanno dai più raffinati, dei critici più esperti, a quelli magari ancora un pochino in abbozzo dei critici più giovani, però questi ultimi devono sicuramente sapere che la critica è il luogo della riflessione, e anche la recensione è un luogo della riflessione e non solo dell'opinione o dello slogan.
Professore, quanto è importante per lei l'educazione cinematografica e quanto secondo lei è diffusa nella società?
Questa è una domanda importante, la cui risposta è un po' pessimistica da parte mia, nel senso che questa è una cosa essenziale ovviamente per avere una sorta di cultura cinematografica diffusa all'interno di una comunità, di una società. Per intenderci, il luogo dove la cultura cinematografica è più diffusa in assoluto nella società è la Francia, dove del resto il cinema in qualche modo è nato, e poi ci sono ovviamente luoghi anche completamente abbandonati dove i film quasi non esistono. Diciamo che noi siamo un po' a metà strada, o comunque tra i paesi più importanti industrializzati siamo un pochino indietro su questo, il che fa un pochino anche imbarazzo, perché abbiamo una storia del cinema importantissima nel passato, abbiamo una cultura cinematografica importante, mentre adesso c'è un po' di analfabetismo cinematografico, mi sembra, un po' perché manca completamente il cinema nelle scuole, un po' perché siamo abituati ancora oggi a considerare il cinema puro intrattenimento, e quindi credo che gli sforzi in futuro per dotare di maggior competenza e insegnamento di cultura cinematografica la nostra comunità, la nostra società, specie più giovani, sia un obiettivo imprescindibile, perché poi tutto il movimento, tutto il sistema cinema ne abbia un vantaggio.
Ecco, in questo senso, secondo lei, per un'educazione cinefila attraverso anche le scuole, per esempio, sarebbe più semplice o più utile orientarsi verso un cinema di consumo, di intrattenimento come avvicinamento all'educazione, o direttamente verso un cinema impegnato, o la virtù sta nel mezzo?
Ma io direi che più che nel mezzo sta nella completezza, nel senso che fare solo cinema impegnato, come in parte talvolta si fa, rischia di far utilizzare il film come strumento, no? Quindi il 27 gennaio si va a vedere il film sulla Shoah, qualunque esso sia, per parlare della Shoah, il giorno tal dei tali si va a vedere un film sulla pace, poi si parla di pace. Ecco, purtroppo a volte la scuola utilizza il film come mezzo più che come fine, e lo fa attraverso i film magari più di impegno. Allo stesso tempo fare solo cinema popolare è esagerato, quindi io insegnerei proprio la completezza, la ricchezza del linguaggio cinematografico. E aggiungo una piccola cosa: secondo me l'insegnamento del cinema non deve essere tanto esclusivamente sulla bellezza, l'importanza del cinema, ma deve essere sui linguaggi anche audiovisivi e cinematografici, quella che nei paesi anglosassoni si chiama screen literacy, cioè praticamente insegnamento di tutti i tipi di schermo, quindi i film al cinema, ma anche, perché no, le serie televisive, i programmi televisivi, per dotare lo studente di capacità critica e di apprezzamento estetico di quello che vede, ma anche di capacità linguistiche per leggere gli audiovisivi oggi.
Io le vorrei fare una domanda un po' personale. Gli è mai capitato di vedere un film pessimo, tanto che ha dovuto interrompere la visione?
Purtroppo sì. Nel senso che ci sono due casi in cui questo succede sostanzialmente. Succede di fronte a film particolarmente sgradevoli o non all'altezza, insomma, anche proprio dell'interesse di alcune ore e di cui non mi devo occupare, perché ovviamente se questo film ha un qualsiasi tipo di importanza o ne devo scrivere o ha un qualche interesse sociologico, non so io, ecco, magari lo vedo fino in fondo. Se so che non me ne devo occupare, può capitare che sia talmente brutto, talmente insignificante prima ancora che brutto, che non che lo lascio perdere. Il secondo caso in cui questo avviene, purtroppo, ma non sono solo il solo a confessarlo, è ai festival, perché purtroppo ai festival succede di vedere anche 6 film in un giorno, al giorno, per vari giorni, e quindi talvolta può capitare che anche se il film magari in un'altra occasione lo avresti visto fino in fondo, in quel caso pur di mangiarti un panino capisci che il film non è un granché e allora esci un attimo prima. E non è una cosa molto bella da confessare, ma accade.
Sì, è vero, i festival sono impegnativi, è uno sport estremo andare a un festival per diversi giorni.
È vero, è vero.
Ora vorrei chiederle, è recente la notizia per cui diversi canali, mi riferisco nello specifico a Paramount e a Spike, abbandoneranno la TV per trasferire i loro contenuti nelle rispettive piattaforme, più o meno. Ecco, in questo senso l'evoluzione del cinema, il trasformarsi della sala cinematografica in qualcosa di più domestico, è un qualcosa che ha più pregi, più difetti, secondo lei? È un qualcosa a cui ci si deve arrendere, oppure il cinefilo tosto andrà sempre nella sala cinematografica a scapito delle piattaforme?
Ma diciamo che il cinefilo tosto è un po' un inclusivo, quindi tende ad abbracciare tutto quello che può. Sicuramente il cinefilo tosto, non, o il cinefilo in generale, non abbandonerà mai la sala cinematografica finché anche ce ne sarà solo una aperta, però di solito affianca tranquillamente il cinema su piattaforma. Magari quell'altra forma di cinefilo che si chiama cultore tenderà magari un pochino di più ad andare solo in sala rifiutando lo streaming, però la verità è che l'onnivoro, ecco come io per esempio mi sento, tende ad affiancare le due esperienze. Più che altro bisognerà vedere che equilibri avranno queste due esperienze in futuro. Il Covid certo non sta aiutando la sala cinematografica, come ben sappiamo, e vediamo che un'intera gamma di prodotti cinematografici, quelli che noi chiamiamo cinema medio, cinema diciamo d'autore, quella cosa che sta un po' a metà tra il cinema blockbuster e il cinema più di nicchia, sta andando tutto direttamente in piattaforma oramai. Quindi il cinema è quasi polarizzato nelle sale tra quello dei blockbuster, supereroi e così via che vanno nei multiplex e quello dei film invece più di nicchia che vanno nelle sale più piccole e le cose a metà, per esempio recentemente West Side Story di Spielberg che stava un po' a metà tra i due, ormai fanno dei flop terrificanti e quindi temo che li vedremo sempre di più su piattaforma. Dovremo aspettare la fine del Covid, spero presto, per capire quali saranno i nuovi equilibri.
È vero, è vero, è vero. Un'ultima domanda per concludere. Quale film ha visto Roy Melarini che nei tempi recenti, parlo sì, negli ultimi 2 anni, che è imprescindibile, tutti quanti dovrebbero vedere per svoltare la giornata?
Ma guarda, io do una risposta che può sembrare un po' di nicchia, ma secondo me è un film che mi ha più impressionato che dell'anno scorso, che io ho eletto come migliore nel 2021, è un film che secondo me fa bene all'anima ed è l'ultimo film di Marco Bellocchio che si chiama Mark può aspettare. Molti lo hanno visto, ma comunque poca gente perché è un documentario e raramente io, tra l'altro, pur amando il documentario, metto in testa una classifica o un documentario, ma qui abbiamo un regista, un maestro del cinema italiano che è tornato a parlare autobiograficamente della sua famiglia e del suo fratello, tanti anni prima scomparso, suicida, facendo un film allo stesso tempo di una leggerezza e di una tragicità insieme, davvero commoventi, con una libertà di reinventare anche il concetto di documentario, che secondo me è la miglior lezione di come il cinema può essere qualsiasi cosa a seconda di come lo si modella e di come lo spettatore si può emozionare anche davanti a un documentario, che secondo me è il film da consigliare per questi ultimi tempi.
Bene, grazie, grazie mille.
Grazie,
grazie a voi.
Grazie mille ancora.
Grazie mille.
Buona giornata, buon lavoro.
Buon lavoro, arrivederci.
Arrivederci.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
E parliamo adesso di serie TV. Concludiamo il ciclo dedicato alla serie Made, serie che vi ricordiamo che è stata candidata ai Golden Globe 2022, ma non ha vinto nessun premio, però comunque merita.
Merita di vederla, è una serie importante, con dei temi importanti. La scorsa settimana abbiamo parlato un po' della storia di Alex, dei suoi problemi, di come ha affrontato le difficoltà. Questa volta ci addentriamo nella seconda parte, perché c'è un po' un cambio nella seconda parte. Alex da debole diventa forte, no? C'è un riavvicinamento iniziale con il compagno, ma si rende subito conto che deve chiudere definitivamente la storia con lui, uscire dal suo controllo, perché lui cerca in tutti i modi di controllarla, di sminuirla. Lei deve stare chiusa a casa.
Esatto, è la classica il classico esempio di violenza domestica terrificante, insomma. E lei per fortuna riesce ad ottenere un'indipendenza economica, però a un certo punto, quando ritorna dal compagno, succede che si trova in un limbo.
Esatto.
Si trova reclusa, però grazie all'aiuto di alcuni personaggi come l'amica Regina e l'aiuto di un avvocato, riesce ad ottenere la custodia della figlia Maddie e scappare finalmente da quella casa, che è una prigione, poverina, e riesce a realizzare i suoi sogni. Spinta dalla passione per la scrittura, fa domanda all'università e viene presa, quindi prende baracca e barattini e se ne va con me
la valigia,
nel Montana.
La bambina dice ciao mamma e se ne va finalmente.
Esatto, arrangiatevi. È una serie molto molto complessa, mette in luce sia degli aspetti negativi che positivi della violenza. Negativi perché c'è tutto lo sfondo insomma della violenza psicologica che può subire una donna dal suo compagno. Però per fortuna la nostra Alex è un esempio positivo, perché riesce ad affrontare la situazione nel migliore dei modi e a farcela.
E questa volta riesce a uscirne fuori, perché sì, lei è un esempio di come si può sfuggire da queste situazioni con l'aiuto di amici, di parenti, anche con la sua forza interiore, col coraggio di dire basta, io da oggi cambio, io da oggi divento una persona diversa. Cambio la vita per me e per mia figlia. Quindi il finale è un finale positivo.
È un finale positivo, però mette in luce anche l'aspetto negativo. Personaggio, ad esempio, che troviamo nella serie, Danielle, non riesce ad uscire dalla situazione di violenza che stava vivendo e ricasca nel suo aguzzino, poverina.
I due punti di vista, esatto.
Bellissima serie, ve la consigliamo.
For this.
for this.
Sarà ovviamente la colonna sonora di Space Jam, film che noi tutti bimbi abbiamo amato e che voi tutti avrete visto sicuramente. Infatti ora Raguntino parlerà di Space Jam.
Esatto, un cult della nostra infanzia, meraviglioso, con il nostro Michael Jordan e i Looney Tunes, che belli! Chi se li dimentica?
Chi se li dimentica? Questo film che è un misto tra un film di animazione, c'è un po' di tutto. Però
sì,
funziona.
Ha sempre funzionato, sì. Tra l'altro è anche è stata la pubblicità di...
della Nike. Il film nasce appunto da un'idea della Nike di mettere assieme il giocatore di basket più famoso di tutti i tempi e il coniglio più famoso di tutti i tempi,
Bugs Bunny.
Quindi la cosa ha funzionato e hanno fatto questo film. Le voci italiane tra l'altro sono grandi voci, perché c'è Sandro Ciotti, la Simona Ventura, quindi riconoscibilissimi. E ora?
Ascoltiamocelo!
1996, Space Jam.
Un bel film cartone.
Un cartone.
Un cartone film.
Esatto. Un filmone? Sì, è un
filmone. È un filmone.
Perché abbiamo la superstar dell'NBA,
Michael Jordan.
Michael Jordan.
Il basso Michael Jordan.
Sì, Sua Altezza.
Sua Altezza. Michael Jordan.
Che rinuncia al basket. Fine carriera.
Uh-huh. Alla morte del padre aveva fatto una promessa tanti anni prima, quando era ancora un piccino.
E dopo aver fatto tutto questo, uh-huh, voglio giocare a baseball come te, papà.
A baseball? Ecco, quello sì che è uno sport. E dopo aver provato anche quello, che altro vuoi fare? Volare?
Promise di abbandonare il basket e di entrare nel mondo del baseball in onore proprio del padre, che ormai defunto. Fortunatamente non vede che il figlio in realtà è una schiappa.
Una schiappa, è una sega del baseball. Ma abbiamo comunque i prosciutti davanti agli occhi.
Grande, vai. La prossima palla è una veloce esterna. Colpiscila.
Strike!
Era la tua occasione d'oro.
Lo so, l'ho mancata.
Non ti preoccupare, te ne faccio lanciare un'altra.
Non vogliamo ammettere questa cosa.
Esatto.
Perché Sua Altezza è comunque Sua Altezza qualunque cosa faccia. Potrebbe fare anche il pescivendolo.
Che sarebbe comunque in grado, a prescindere.
Sì. Anche se va al mare e non trova l'acqua, è comunque Sua Altezza, esatto. Tuttavia...
Cosa succede? Succede che in realtà appunto Michael non sa giocare, si rende conto di questo nonostante tutti gli facciano i complimenti perché sia mai dire qualcosa a Sua Altezza. La cosa particolare è che entrano in scena i Looney Tunes. Come e perché?
Cerchiamo uno che si fa chiamare Bugs Bunny.
Già, Bugs Bunny!
Tu sai dov'è?
Dove può essere?
È nei paraggi.
Bugs Bunny, Bugs Bunny.
Cosa succede? Che dall'altra parte del mondo, del pianeta, gli alieni, questi piccoli mostriciattoli, capeggiati da un mostriciattolo poco più grande, hanno bisogno di qualcuno che intrattenga il pubblico.
Nel loro Luna Park.
Sì, nel Luna Park. Chi meglio dei Looney Tunes?
Certo.
Ovviamente. Quindi cosa succede? Che questi piccoli alieni sono costretti ad arrivare sulla Terra nel mondo dei cartoni animati per prendere in prestito i Looney Tunes. Ce la fanno.
Beh, parliamone. Se arriva a un patto, voi venite da noi a intrattenerci, noi non vogliamo, giochiamoci alla basket. Voi siete alti quanto un succo di frutta, vinceremo senz'altro.
Abbiamo deciso di sfidarvi a una partita di pallacanestro.
D'accordo. A pallacanestro è andata!
A pallacanestro!
A pallacanestro!
Oh, molto bene! Ma cos'è pallacanestro?
Già, cos'è?
Non chiedetelo!
Non ce l'hanno segnato,
no, che cos'è?
Bene, questi qua però cosa fanno? Siccome non sono stupidi...
Sono furbetti.
Così, in apparenza. Prendono il talento dei migliori giocatori di basket attivi e diventano delle bestie.
Sì, forse abbiamo bisogno di un piccolo aiuto.
Bugs Bunny ci rimane male.
Un pochino.
Ma anche lui non è uno sprovveduto. Cosa fa? Va a chiamare Michael Jordan.
Niente di meno.
Sua Altezza, appunto.
Sua Altezza.
Michael Jordan un po' smarrito. Che cazzo ci faccio qui?
Nel mondo dei cartoni animati.
Esatto.
Qualcuno di voi ha giocato a pallacanestro almeno una volta?
Io so giocare. Voglio fare un provino per entrare in squadra. Ciao, mi chiamo Lola Bunny.
Lola?
Sì?
Piacere. Io mi chiamo Box.
Giochiamocela. Quindi formano una squadra.
Un po' alla pena e meglio.
Curiosamente assortita. E si rende conto che non è poi così facile.
Eh sì, perché questi mostri sono letteralmente dei mostri. Contiamo che hanno anche il talento dei migliori giocatori del mondo. Non è proprio semplice. E cosa succede? Che Michael Jordan si ritrova a dover motivare e allenare questi piccoli animaletti che sono abbastanza insoddisfatti della partita che hanno giocato fino ad ora e si ritrovano quasi al punto di dover andare appunto ad intrattenere altri mostri.
Anche perché la partita non è proprio corretta, sebbene siano anche in difficoltà.
Ricordiamoci che sono alieni cattivi.
Esatto, che giocano sporco.
Oh, vabbè, io dico che dovremmo dichiarare forfè.
Sentite, io non ci sto a farmi battere da una cozzaglia di schiappe cosmiche. Non se ne parla neanche. Io non mi arrendo, gioco. Finora ci siamo coperti di ridicolo. Dobbiamo pareggiare i conti, dargli una lezione. Devono perdere la faccia. Allora che ne dite? Siete con me o no?
Da notare anche la presenza di Bill Murray.
Un altro...
Non è Sua Altezza, ma è un gran figo.
Un gran figo.
Amichetto di Michael Jordan. È bravo a giocare a basket.
Ah, possiamo dire di no? Diciamo la verità.
Quanto a me.
Michael, sono libero!
Come non detto.
Ma cosa succede? Il metodo placebo.
Raccontacelo.
Il metodo placebo, c'è uno dei personaggi che consegna un Gatorade molto particolare a tutta la squadra dei Looney Tunes, convincendoli che sia un energizzante capace di attivare tutte le skills del basket e acqua.
Neanche una Red Bull, manco quello.
La tua energia segreta!
Ah!
Wow! Baby Flippity! Leggimi il gioco! Non essere egoista, Michael! Siamo i tuoi compagni di squadra!
Energia segreta, non vorrai negarcela, spero, Michael!
Ma no, è che non pensavo che ne aveste bisogno, cioè... Siete così forti, agguerriti!
Ma siamo anche un po' polli e questa brodaglia ci serve! Vorrei un goccio anch'io, chissà, magari!
Grazie. Sapete, questo va contro tutto quello che mi hanno insegnato in materia di salute!
Vuoi vincere o no?
Alla salute!
Allora, facciamogli vedere chi è di un altro pianeta, eh? Ci state? Siete pronti? Andiamo!
Funziona?
Assolutamente no.
Assolutamente...
No, di base no, però sì.
Sì, funziona nelle loro teste, ma è comunque...
Acqua.
Acqua, acqua. I Looney Tunes risolvono la partita.
Paradossalmente, vincono.
Vincono, quindi Giampiero Galeazzi torna a casa. La buon'anima di Giampiero Galeazzi.
Buon'anima. Che cosa volete fare? Fuori, fermi! Vieni. Voi dovete prendere! Aspettate! Cosa? No!
Tutto è bene quel che finisce bene.
Sì, perché Michael tornerà a giocare a basket nei Chicago Bulls. I suoi compagni riprendono il loro talento.
E le sembianze.
Le sembianze. Gli alienetti diventano alienetti di nuovo e addirittura decidono di rimanere con i Looney Tunes, perché loro in realtà sono dei bravi bambini.
Se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
Certo.
Racconteremo anche quel film prima o poi.
E quindi, come ogni cartone che si rispetti, c'è il lieto fine.
That's all, folks.
Esatto.
Ci sta?
Oh, sì.
E questa puntata giunge alla conclusione, purtroppo.
Di già, è volata, siamo divertiti un sacco.
Eh sì. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, dove potete riascoltare le nostre,
podcast,
sì, le nostre puntate. Speriamo di avervi... allietato.
Esatto, di avervi tenuto compagnia, perché è stata una bella puntata. Giovedì prossimo il tornatore, quindi lo so che vi manca.
Mannaggia.
Manca anche a noi.
Un pochino,
quindi,
sì.
Le cose torneranno come prima, ci saremo noi, ci sarà lui.
E la mia voce.
E la nostra Valentina.
E Valentina tornerà a fare la speaker finalmente. Finalmente. E nulla.
Vi salutiamo.
Vi salutiamo, le super chicche hanno finito le loro puntate. Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao, Peter.
Parkour! Io solo una cosa voglio sapere. Dov'era Condor quando cadde l'Ovestfalda?
Boom.
Io sono ineluttabile.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Sono il Condor.
L'hai fatto, brutto figlio di puttana.
Sei solo uno stupido pezzo di merda.
Vino!
Vino cartonato.
Plata.
Tac.
O plomo.
Con chi stai parlando? Dici a me.
A me me ne frega un cazzo, andiamo a piaggerato.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.